Radioattività.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Marco Vitrotti conduce il Blando Radio Show.
Le richieste della Presidente Serracchiani al Ministro degli Interni Minniti. La governatrice non solo chiede un rinforzo delle forze di polizia sul territorio per prevenire una nuova criminalità distante per lingua, tradizioni e cultura, ma sollecita l'opportunità di rimpatri per gli immigrati che commettono reati. Alessandra Zigaina.
Porre allo studio, ove possibile, l'avvio di rimpatri di migranti. A chiederlo formalmente al ministro degli interni Minniti non è un esponente della Lega Nord, ma la numero due del Partito Democratico. La presidente della regione Serracchiani ha preso carta e penna per segnalare al capo del Viminale il clima di allarme sociale che si sta delineando in Friuli Venezia Giulia a seguito di fatti di cronaca che, scrive, vedono troppo spesso al centro cittadini di origine straniera.
Per stare in Italia e ricevere accoglienza bisogna rispettare le regole italiane, rispettare le leggi e rispettare questo paese. Chi non lo fa oggettivamente non ha, per quanto mi riguarda, diritto ad alcuna forma di accoglienza.
Buon pomeriggio, state ascoltando lo show di Trieste per Trieste, il Blando Radio Show. Io sono Marco Vitrotti e questa è l'ultima puntata del 2016. Andremo in replica questa domenica, ma sarà già il 2017. La presidente Serracchiani scrive al neo ministro dell'interno Minniti, dice che c'è un clima di allarme sociale da arginare. Do il benvenuto a Mattia Assandri. Buon pomeriggio Mattia.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
La Serracchiani chiede di potenziare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio regionale e chiede il rimpatrio di chi delinque, ove possibile e contemplato. È una sorta di cambio di rotta rispetto a quanto dichiarato soltanto pochi mesi fa. La Presidente Serracchiani assicurava che non esisteva alcun rischio di aumento di delinquenza dovuto all'arrivo di tanti rifugiati. Secondo te questo è un tentativo di prendere voti, Mattia?
Ma più che altro io credo che sia una presa di coscienza che la situazione è cambiata e che comunque la questione sicurezza non investe solo il tema degli immigrati, ma è una questione a più ampio spettro. Nell'ultimo periodo abbiamo assistito purtroppo a eventi anche molto gravi, come infatti, gli eventi terroristici, che ci portano a dover ripensare la gestione della sicurezza nel nostro paese.
Mi chiedo, a parte questi attacchi terroristici, che chiaramente questi ultimi episodi che si sono verificati in questi giorni non sono da poco, c'è qualcosa che addirittura noi non sappiamo secondo te?
Ma io credo che sicuramente spesso ignoriamo quello che succede sulle altre sponde del Mediterraneo, perché noi non abbiamo contezza di quale sia la reale situazione al di là del mare. Sicuramente le Nazioni Unite, gli organismi sovranazionali, ma anche il governo, di questo ha un quadro più preciso. Mi viene da pensare che comunque la Presidente Serracchiani, che anche per la sua presenza a Roma è in stretto contatto col governo, qualcosa sappia.
Passami il termine, però mi sembra una visione piuttosto leghista questa della Presidente Serracchiani, non ti sembra?
Ma io credo che in realtà sulla questione dell'immigrazione, sulla presenza di delinquenti che arrivano in Italia per continuare a delinquere, ci sia una convergenza un po' da tutto il fronte politico. Sicuramente io credo che sia assolutamente giusto accogliere nel nostro paese chi fugge dalla guerra, chi è in difficoltà, ma per difficoltà reali, proprio perché sono dei rifugiati politici che altrimenti nel loro paese farebbero una brutta fine. Totalmente diversa è la questione di chi è già un delinquente nel suo paese e viene qui per continuare a delinquere.
Chiedo a te, che sei giornalista e seguito sicuramente più di me in questo ultimo periodo, un bilancio del 2016 in ambito sia regionale che locale, politico.
Ma diciamo che il 2016 è stato un anno che ha portato un grande fermento politico. Il referendum indubbiamente
è stata un po' una sconfitta per la Serracchiani, no?
È stata una sconfitta un po' per tutto il PD, non solo per la Serracchiani. La Serracchiani però si era impegnata molto in prima persona in questo senso, era molto vicina anche al governo Renzi e quindi di conseguenza è stata un po' una sconfitta anche per lei. Però ripeto, è stata una sconfitta un po' per tutto il PD. Diciamo che però è stato un elemento che ha riportato i cittadini a ragionare su alcuni temi. I cittadini, gli italiani in generale. Io penso che raramente ci sia stato un coinvolgimento popolare come su questo referendum.
Ricordiamo un'affluenza quasi del 70%, che è incredibile in quest'ultimo periodo.
Sì, credo che questo sia stato dato anche dal fatto che il referendum concentrava al suo interno diversi temi che erano veramente ad ampio spettro, questo sì, dobbiamo riconoscerlo. Sì.
Noi fermiamoci solo un secondo, torniamo tra pochissimo.
Landor Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Oggi, come dicevamo, è venerdì 30 dicembre. Caro Mattia, parliamo del sindaco di Piazza. Cos'è accaduto al sindaco?
Diciamo che il sindaco è rimasto vittima di uno scivolone, insomma non possiamo che definirlo in questa maniera, perché insomma vogliamo essere anche buoni, visto che
sì,
la fine dell'anno, l'inizio,
non parlarne sinceramente, però dai, insomma, cosa è successo?
Diciamo che è comunque un fatto che ha tenuto banco in questi giorni, continua a tenere banco, quindi non potremmo non parlarne, insomma. Il sindaco si è lasciato sfuggire degli epiteti, insomma, diciamo non proprio da sindaco, ecco, da primo cittadino all'interno della trasmissione di una...
Diciamo solo bavero, è la parola,
diciamo,
della
bavero,
settimana.
Esatto.
Hashtag bavero.
Ha riportato alla moda un termine che non si usava più, insomma, il bavero intendo.
Sì. Quindi cos'è accaduto? Ci puoi dire esattamente cos'è accaduto?
Ma diciamo che comunque...
Senza dire le parole,
insomma, diciamo che il sindaco si è espresso nei confronti di una persona di colore... identificandola per il colore della sua pelle.
Perché? Come mai?
Era un momento in cui il sindaco si è sentito evidentemente particolarmente coinvolto da una situazione, insomma, nella quale una signora ha chiesto il suo aiuto, lui è intervenuto e, insomma, raccontando questo evento si è fatto un po' prendere, secondo me, dal momento. Certo è che, insomma, lui deve sempre tenere presente, come tutti i politici del nostro paese, che nel momento in cui incarnano una carica e rappresentano tutti i cittadini, è importante anche mantenere una certa forma, bisogna essere politically correct.
Sui social, insomma, girando un pochettino su Facebook e altri social, ho visto Alabardamen, uno dei nomi che gli hanno dato, però scherzi a parte, noi non ci sbilanciamo, non parliamo dell'accaduto più di tanto, ma secondo te, Mattia, la percezione di sicurezza nella nostra città è sempre la stessa o è cambiata?
Ma io credo che la percezione della sicurezza a Trieste sia molto cambiata negli ultimi mesi, per tutta una serie di motivi, insomma. C'è maggiore attenzione anche da parte della stampa a certi fenomeni, e dopo comunque bisogna ammettere che Trieste non è più vista come l'isola felice che era considerata fino a poco tempo fa.
Secondo te ci possiamo collegare a quello che ha detto la Serracchiani invece?
Ma io credo che comunque ci sia una percezione diversa e ci sia anche preoccupazione nei confronti di chi è diverso, di chi dell'immigrato. C'è comunque la percezione, insomma, di un certo tipo di pericolo che una volta non si aveva in città. Io obiettivamente, insomma, non credo che la nostra sia una città pericolosa, però ci sono stati sicuramente degli accadimenti.
Io ricordo degli episodi come quello della scorsa settimana, non so se hai letto il giornale, di un gruppo di ragazzi che ha finto una rapina. In quel caso là, solamente per un esperimento sociale su internet, io le trovo idiozie. Ecco, cose di questo tipo.
Credo sia il termine perfetto.
Grazie, grazie, grazie. Secondo te, cosa dovrebbe essere fatto in chiave sicurezza?
Ma io credo che sicuramente, considerando il contesto sociale in generale, investire di più sulla preparazione e sui mezzi a disposizione delle nostre forze dell'ordine non sia sbagliato. Credo che sia, sicuramente sono persone molto professionali che spesso si trovano a lavorare in condizioni non ottimali, e quindi credo che servirebbero degli interventi in questo senso, ma non solo a Trieste, su scala nazionale. Io per esempio sono assolutamente, ma questa è una mia opinione personale, contrario al ricorso all'esercito nelle città, e ne parlo delle grandi città, qua a Trieste non c'è questo problema, mentre penso che sarebbe molto più utile potenziare gli organici delle forze dell'ordine.
Cioè, quindi polizia, carabinieri e quant'altro?
Assolutamente sì, perché credo che loro abbiano la preparazione, e i mezzi per fronteggiare certe situazioni.
Neanche farlo apposta, ne abbiamo parlato l'altra settimana con Lorenzo Tamaro e con Fulvio Sluga, proprio in ambito sicurezza. Uno da una parte rappresentava la polizia di Stato, l'altro invece la polizia locale, parlavano comunque di tagli evidenti nel budget di entrambe le forze.
Sicuramente, insomma, la crisi economica che sta attraversando il paese non favorirà le forze dell'ordine. Però io credo che, come sia giusto investire in tanti altri settori, come non si deve tagliare nell'istruzione, per esempio, non si deve tagliare.
In questo momento qua stiamo tagliando un po' su tutto.
Sì, è vero.
Sì, ecco.
Però ne stiamo anche pagando le conseguenze.
Infatti, e si vede, ogni giorno lo vediamo. Fermiamoci solo un secondo, sempre qui al Blando Radio Show.
Ogni venerdì dalle 16.30, dagli studi di Radioattività a Trieste, va in onda il Blando Radio Show con Marco Vitrotti, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio. Non è blando ciò che è blando, ma è blando ciò che piace. Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Bentornati, devo assolutamente fare un saluto a un caro amico che ci segue sempre. Caro Morris, noi ti salutiamo qui al Blando Radio Show. E all'ospedale di Catinara scatta l'allarme zanzare, questo è il titolo dal sito del Piccolo. Caro Mattia, puoi dirci qualcosa?
Beh, credo che chiunque sia entrato a Catinara si sarà reso conto che c'è un clima tropicale, per cui le zanzare sicuramente trovano il loro naturale ambiente. Ecco.
Gel per le mani e autan a manetta, no?
Ma io credo che questa sia, solo leggendo il Piccolo, insomma, sia l'ultima di una lunga serie di fatti che sono accaduti nell'ospedale di Catinara, negli ospedali triestini negli ultimi anni.
Ma com'è possibile che sia accaduta una cosa simile? Cioè, come può esserci un'infestazione vera e propria di zanzare?
Ma io ho letto così, quello che abbiamo letto tutti, insomma, sul sito del Piccolo, abbiamo sbirciato, insomma, si parla di porte che si aprono e si chiudono, animaletti che vanno e vengono, insomma, è curioso il fatto che comunque si parla di zanzare nelle sale operatorie, insomma, che sono proprio un posto che dovrebbe per loro natura essere abbastanza sterile.
Direi, insomma, cioè, non vorrei essere operato, non lo so, a un rene e avere una zanzara che mi entra dentro, o piuttosto, cioè, come hai detto te, deve essere un ambiente sterile, non mi sembra proprio il caso, ecco, una zanzara. Sempre per parlare di Catinara, se possiamo chiamarla mala sanità, non so, Mattia.
Ma io credo che comunque bisogna ammettere che noi giornalisti, insomma, amiamo anche un po' sparare le notizie, quindi
sì,
insomma,
perché...
In alcuni casi tendiamo anche un po' a cavalcare l'onda di certe notizie, anche perché a livello nazionale la mala sanità, insomma, fa molta notizia in questo periodo. Purtroppo
sì,
ci sono stati casi che, al di là delle zanzare di Catinara, che insomma è una notizia che quanto durerà un paio di giorni, così
sì,
ci sono
sì,
stati
sì,
casi
dopo passa.
Molto gravi di mala sanità nel nostro paese. Non sto parlando di Trieste, ma insomma sto parlando dell'Italia in generale, dove ci sono stati casi che hanno avuto, tra l'altro, esiti veramente nefasti.
Sì, stiamo parlando del caso TBC, stiamo parlando del caso meningite, insomma di vaccinazioni anche non fatte.
Ma diciamo che la sanità
tutto,
è un
sì,
po' un grande fronte sul quale si aprono tanti piccoli sottofronti. Io non stavo parlando in particolare di Trieste, però devo dire che per esempio il caso TBC ha sollevato anche la questione delle vaccinazioni. Io ho avuto modo di parlare con i medici dell'azienda sanitaria e devo dire che sono felice di sapere che la questione TBC probabilmente riporterà un po' all'attenzione delle persone la questione delle vaccinazioni, cioè quanto importanti sono le vaccinazioni per il nostro sistema in generale di vita.
Sì, abbiamo fatto una puntata poco tempo fa sulle vaccinazioni e quello che appunto diceva anche l'azienda sanitaria è che sì, le vaccinazioni a questo punto diventano obbligatorie, no? E per i bambini iscritti all'asilo, però basta un pezzo di carta da presentare, un'autocertificazione, ecco, quindi quell'autocertificazione può essere anche falsa? Chiedo
può essere anche falsa, però insomma si incorre in tutta una serie di problemi poi anche legali, insomma è un reato.
Chiaro, chiaro. Fermiamoci solo un secondo, caro Mattia, anzi prima di fermarci io ti faccio tanti tanti auguri, ti ringrazio per questo 2016, siamo giunti oramai all'11ª puntata del Blando Radio Show, che è un bellissimo traguardo.
Grazie Marco, io ricambio di cuore e estendo questi auguri a tutti i nostri ascoltatori, insomma buona fine anno e buon inizio, visto che ci ascoltate anche in replica poi.
Appunto, vi ricordo domenica alle ore 11 abbiamo la replica dell'11ª puntata del Blando Radio Show, sarà già il 2017. Tra poco parleremo con il presidente della Consulta dei Disabili, Vincenzo Zuccano. Quindi restate sempre qui al Blando Radio Show.
Radioattività. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby.
Yeah.
Nothing on you,
nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun, on a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none.
There's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind that, we should let it go.
We let it go.
'Cause we don't wanna be a TV episode.
TV episode.
And all the bad thoughts, just let it go.
Go,
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 go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you. Hands down, there will never be another one. I've been around and I never seen another one, because your style ain't really got nothing on. And you wild when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package, plus you pay your taxes. The mother stay plastic. You're my Wonder Woman. Call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know.
No,
no,
no.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing.
You make me wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
They might say hi. And I might say hey,
hello,
but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Yeah.
And that's just how we do it. And I'm gonna let this ride.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Bentornati cari amici del Bland Radio Show. Oggi è il 30 dicembre, signori, ci stiamo avvicinando al 2017. E qui al Bland Radio Show ci sarà il secondo collegamento telefonico internazionale. Oggi ci colleghiamo con la Spagna, con Amancio Iglesias. Buonasera Amancio.
Buonasera Marco, come stai?
Ma io benissimo, con te? Che aria tira in Spagna?
Sì. Perdon?
Che aria tira in Spagna? Com'è il tempo? Siete pronti?
Il tempo? Ah, bueno, allora, the expectations for next year is... I don't know, I suppose that things can only get better after the way they have been going in 2016.
Okay.
We had some big disappointments in the international field, but in Spain, it's good.
So you're optimist? You're optimist?
Yes. Okay. I'm always optimist, even if we have... In the government, we don't have the most capable people, to say the least. But,
okay.
I mean, what am I going to tell an Italian about having many governments that
you're right.
Act in a special, particular, peculiar way?
Sì. You're right. Faccio una traduzione brevissima. Sì. Il clima è molto ottimista, però parliamo anche un pochettino di governo. Giustamente, come ha detto il buon Amancio, è inutile lamentarsi con un italiano del governo, visto la nostra situazione. Però l'aria che tira è comunque ottimista, giusto Amancio?
Sì.
Cosa hai in mente? Come festeggerai questo Capodanno?
Well, the tradition in Spain is at 12 at midnight you have 12 grapes.
Yes.
One for every time the bell tolls, which is it can be a bit of a challenge, but it can be done.
12, so.
You just have to be very quick. Sorry?
12 grapes.
12 grapes, yeah.
Okay.
Yeah, that's how you say hello to the new year, and then you stay drinking till your body resists.
Perfetto.
Before going to bed.
Perfetto. E la tradizione in Spagna, giustamente, come mi ricorda Amancio, è quella delle 12 e dei 12. Come si dice, caro Paolo?
Uva.
Insomma, i grappoli d'uva, i 12 grappoli d'uva che vanno mangiati entro la mezzanotte, giusto, Amancio? O dopo la mezzanotte? Correggimi.
No, giusto alla mezzanotte.
A mezzanotte.
Che suona la campana, sì, il campanile della chiesa.
Ah, bisogna mangiare un grappolo d'uva.
Si mangia una uva.
E speriamo che porti fortuna, insomma, non solo alla Spagna, ma anche all'Italia in questo caso, no?
Sì,
con questo collegamento che facciamo.
Tu puoi provare questo.
Io proverò.
Si trovano le uve di Cile o Sudafrica, questo tempo di l'anno non sono qui in Europa.
Chiaro.
Ma sicuramente si trova.
Ma proverò con l'uva di Capodistria, magari. Ecco, dai, che la cresciamo proprio noi di famiglia.
Ma deve essere uva fresca, no? No,
freschissima, chiaro.
Sì,
chiaro.
Freschissima.
Sì, no, forse quella di Capodistria è un po' andata a questo punto, hai ragione, quindi piuttosto
sì,
vado
sì,
a comprarla.
Anche qui, cioè, è naturale, no,
chiaro,
non,
chiaro.
Può, non si può, ma, si trovano ancora, ma bene.
Così, dai, grazie Amancio per questo collegamento telefonico, buon 2017
sì.
A te e a un po' a tutta la Spagna a questo punto.
Anche a tutti i fratelli italiani.
Grazie ancora
Amancio. Veramente, siamo il sud d'Europa ma non siamo il culo d'Europa.
Giusto, grazie Amancio.
Giusto, devono imparare quelli tedeschi, scandinavi.
Ecco, diciamolo, la fratellanza Italia-Spagna c'è sempre. Tranne agli europei quando ci battete, però ovviamente quello pesa. Ragazzi, grazie ancora Amancio, grazie tanti auguri.
Un abbraccio enorme.
Ciao, ciao.
Marco. Ciao.
Noi torniamo tra pochissimo sempre qui al Bland Radio Show.
Somebody to lean on.
Radioattività.
Sono le 17:03.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Bentornati cari amici del Blando Radio Show, sempre qui su Radioattività 97.5 e 97.9. Qui con me il presidente della consulta delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, Vincenzo Zoccano. Buonasera.
Buonasera a te e ai nostri ascoltatori.
Prima domanda, cos'è la consulta regionale?
Oh, che bella domanda.
È difficile.
Molto difficile. Ti ringrazio però per questa domanda, perché ci dà modo di presentare quella che è un'unica realtà nazionale di cui possiamo andare orgogliosi, che è proprio la consulta delle associazioni delle persone con disabilità della famiglia del Friuli Venezia Giulia, l'unico organismo di rappresentanza, coordinamento rispetto alle politiche dei diritti delle persone con disabilità che di cui la nostra regione si è dotata. Detta in parole facili, poi è un organismo che quindi formula un parere obbligatorio sia sulle leggi che sui provvedimenti amministrativi che la regione intende fare per le persone con disabilità, e che risiede proprio all'interno del palazzo regionale, e che e quindi è braccio destro, per così dire, sia della giunta regionale che del consiglio regionale, quindi di quello che è il legislatore, l'organo legislativo che fa le leggi regionali.
Presidente, quante associazioni fanno parte della consulta?
Ma allora il numero è in costante variazione.
Tutte le associazioni hanno un ruolo diverso, no?
Sì, cioè sì. Il mondo della disabilità è un mondo complesso, che naturalmente voi sapete che i tre tronconi, diciamo così, principali sono la disabilità fisica, la disabilità cognitiva, psichica e o psichiatrica e la disabilità sensoriale. Nell'ambito di questi tre macro temi, ovviamente sono racchiuse sia le associazioni storiche nazionali, storicamente riconosciute come associazioni di categoria, invalidi civili, Unione Ciechi, Ente Sordi, ANFA, SAIAS, tutte le grandi, diciamo così, e poi ci sono tutta una serie di associazioni non meno grandi. Anzi, ci sono le associazioni di familiari come ANFAS, ma anche di associazioni più piccole che tutelano magari, c'è chi fa servizi, c'è chi si occupa magari di tutelare maggiormente i caregiver, cioè i familiari. Ci sono tutte le varie anime che compongono il complesso puzzle della disabilità, insomma.
Oltre ad essere presidente della consulta regionale, lei è anche componente della direzione nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi, giusto?
E degli ipovedenti.
Sì,
il congresso mi ha dato questo mandato, il Consiglio nazionale mi ha eletto in direzione nella compagine, diciamo così, esecutiva di governo, e poi da ultimo, ma non da ultimo, di recente il consiglio d'amministrazione del Rittmeyer mi ha eletto vicepresidente del nostro grande e prestigiosissimo istituto per i ciechi regionale Rittmeyer di Barcola, che tutti noi conosciamo. Un grande onore affiancare Hubert Perfler, che ne è il presidente, e che insomma da allievo ritrovarmi poi amministratore di questo grande ente pubblico, perché tale è un ente pubblico, è un'azienda di servizi alla persona, e dopo aver studiato al suo interno, ritrovarmi appunto vicepresidente è davvero un grande onore.
Prima di fermarci volevo chiedere quanti sono gli utenti interessati, sia mettiamo in caso della consulta, della consulta, quanti sono gli utenti?
Beh, dunque, noi parliamo che la sommatoria degli iscritti ad oggi delle numerose associazioni della consulta, che si avvicina a 100, gli iscritti sono 60.000, quindi
però
60.000 disabili, direi una città, una piccola città, che naturalmente, come dicevo prima, rappresenta disabili, persone con disabilità e loro famiglie.
parleremo più tardi, sempre da Consulta, anche perché è l'unico vero esempio in Italia di sintesi di tutte le associazioni. Restate tra pochissimo sempre qui su Radio Attività.
Gli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Bentornati amici del Blando Radio Show, sempre qui con il presidente Zoccano della Consulta regionale. Chiedevo appunto prima della pausa, si tratta dell'unico esempio in Italia, la Consulta regionale. E, non si potrebbe esportare il modello Consulta regionale anche in ambito nazionale?
Certo, è quello che mi sa il microfono. Ecco. È quello che stiamo tentando di fare. Molte sono le regioni interessate a questo nostro meccanismo. In alcune regioni esiste di fatto la consulta, la differenza è che però non è istituzionalizzata, quindi come da noi invece la regione la finanzia, ovviamente ne finanzia il funzionamento e ovviamente, come dicevo prima, ne acquisisce il parere obbligatorio ex legge, cioè voglio dire c'è una legge, la legge 41 del 1996, all'articolo 13 bis, riconosce e disciplina appunto questo riconoscimento che la regione ha fatto alla disabilità, all'associazionismo, che diventa partner politico, se vogliamo, oltre che tecnico della regione.
È essenziale essere là presenti, ma da ignorante chiedo, quindi come funziona nelle altre regioni d'Italia?
Funziona che la regione, ahimè, deve ascoltare le singole associazioni e naturalmente tutti noi possiamo comprendere che è più difficile perché c'è chi la vuole cotta, c'è chi la vuole cruda e magari
chiaro.
Legittimamente cotta.
Se penso Friuli Venezia Giulia, mi diceva 100 associazioni fanno parte della consulta regionale, non immagino invece la Lombardia, ecco.
Certo.
Deve essere un casinopoli, per non dire altro. Ecco,
un casino senza accento. In effetti noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo le consulte provinciali o territoriali, perché ormai il termine provinciali risulta desueto, e quindi Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, le associazioni quindi si iscrivono a queste quattro realtà territoriali, no? E poi la consulta regionale in realtà ne è una sintesi.
Da contenitore, come dire,
sì,
no?
Sì, fa proprio da contenitore.
È giusto che sia così anche. E ho sentito parlare bene, molto bene, del progetto CRIBA. Ci può dire cos'è? A cosa serve?
Il progetto CRIBA non è una parolaccia, stemperiamo subito il
okay.
CRIBA può essere, è un acronimo, CRIBA, che vuol dire Centro Regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche o benessere ambientale. È un ufficio che ha sede a Udine, ma adesso noi vogliamo, il progetto è proprio quello di allargarlo per quanto possibile a tutto il territorio regionale, ed è un progetto che tecnicamente fornisce consulenza tecnica e amministrativa a tutti gli enti pubblici o privati cittadini o aziende che volessero o avessero la necessità di avere informazioni proprio sull'accessibilità in generale ambientale legata alla disabilità e quindi alle barriere architettoniche, al benessere ambientale più in linea generale.
Quindi anche per i privati?
Assolutamente sì,
okay.
Assolutamente sì. Quindi tutti possono avere consulenza.
Beh, è importante che ci sia un qualcosa così per
gratuita, tra l'altro.
È gratuita. Quindi, ok. E cosa devo fare se ho bisogno dell'aiuto della consulta?
www.consultadisabilitutattaccato.fvg.it innanzitutto è il sito della consulta. La consulta naturalmente che cos'è? L'abbiamo detto prima, è delle associazioni prima ancora che delle persone, quindi noi invitiamo chi ha delle necessità particolari a rivolgersi prima di tutto alle associazioni territoriali, perché le associazioni territoriali sono il vero fulcro, la vera anima della consulta. Non è la consulta dei disabili e basta, ma delle associazioni, e questa è una differenza che vorrei che ai nostri cittadini arrivasse molto bene questo messaggio. Quindi ci sono le associazioni di riferimento in base ovviamente alla disabilità a cui ci si vuole riferire. Certo è che se si ha un dubbio di qualsiasi tipo, siamo a disposizione o sul sito, come ho detto prima, www.consultadisabili.fvg.it, oppure allo 040 377-5679 dalle 9 alle 13.
Chiedo assolutamente da ignorante. Io ho sentito parlare del nomenclatore. C'era un servizio poco tempo fa fatto dalle Iene, che era stato poi anche bloccato visto che eravamo in par condicio, quindi non si poteva parlare più di tanto. Chiedo cos'è il nomenclatore, cos'è questo problema del nomenclatore.
Il nomenclatore tarifario degli ausili e delle protesi è legato ai LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, ossia quelle prestazioni, quegli ausili sanitari che il sistema sanitario dà gratuitamente a chi ne ha, ovviamente, a chi ne fa richiesta e a chi ne ha ovviamente diritto. Nel caso specifico il nomenclatore è un registro, chiamiamolo così, dove sono elencati per codice, quindi sono codificati tutti gli ausili e le protesi che vanno dalle carrozzine alle stampelle agli ausili tecnologici,
tutto ciò che serve
per rendere per migliorare la vita autonoma delle persone con disabilità. Ma poi ci sono anche ausili più come dire proprio di carattere sanitario, voglio dire dal catetere al cuscino anticubitale. Tutti i dispositivi che migliorano la qualità di vita delle persone con disabilità. È un nomenclatore che è stato rinnovato in questi giorni. Dobbiamo rilevare ancora una volta che il governo non ha inteso trovare un pieno accordo, ecco perché manca una consulta nazionale, no? Un organismo, ne abbiamo parlato anche a Ginevra, ecco, manca il raccordo, manca il necessario raccordo e accordo con le associazioni di categoria delle persone con disabilità, e quindi il nomenclatore, benché migliorato, perché risaliva al 93.
Quindi penso abbastanza datato.
93, ma... poi una revisione del 98, ma di ben poca cosa. Quindi in entrambi i casi, sia 93 sia 98, voi capirete che la tecnologia è talmente evoluta.
Penso che sia cambiata giusto un po'.
Assolutamente,
ecco.
Sì.
Ma quindi adesso, se una persona ha bisogno degli articoli sul nomenclatore, è aggiornato?
È aggiornato, non come dovrebbe, ma è più aggiornato. Noi faremo ancora alcuni passaggi, lo farò come esponente nazionale evidentemente di Unione Cechi in seno alla FAND, che è la grande associazione delle associazioni storiche, e abbiamo già chiesto al ministro competente, evidentemente quindi sanità, un incontro, un tavolo dove rivedere alcuni aspetti del nomenclatore tarifario che ci paiono essere ovviamente assolutamente indispensabili, è indispensabile rivedere. Per il resto, ripeto, è un nomenclatore che è aggiornato, purtroppo poteva andare molto meglio, come ecco, sempre. Insomma,
chiaro. Fermiamoci solo un secondo, torniamo tra pochissimo.
Ogni venerdì dalle 16:30, dagli studi di Radioattività a Trieste, va in onda il Blando Radio Show con Marco Vitrotti, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio. Non è blando ciò che è blando, ma è blando ciò che piace. Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Un ringraziamento a Sergio Rebelli, come al solito tanti tanti auguri caro Sergio, tanti tanti cari auguri anche al nostro Paolo Agostinelli che è qui in regia ad aiutarci, che saluta in questo momento qua. Chiedo al Presidente Zoccano, nuovo ISEE, abbiamo parlato anche del nomenclatore, accessibilità ai servizi ed altro, perché c'è ancora così tanto da fare per affermare i diritti delle persone con disabilità?
Beh, a proposito di ISEE, visto che questo è lo show di Trieste per Trieste, se noi ISEE matti non li volemo, evidentemente. È un provvedimento che è nato male, continua a essere discusso.
Parecchio.
Ma perché? Perché siamo sempre lì. Non c'è mai un accordo pieno, un pieno ascolto di un'interlocuzione unica rispetto alle associazioni delle persone con disabilità. L'ISEE è uno strumento che è concepito bene, ma è venuto molto male.
Sicché per gli ignoranti, cos'è l'ISEE?
L'ISEE è l'indicatore della situazione del reddito equivalente, ossia è uno strumento che misura in base a tutti i redditi che una persona possiede, o una famiglia possiede, ne misura il valore. Mm-hmm. E quindi da qui si riesce ad ottenere evidentemente una ci sono delle fasce in base ai provvedimenti, in base ai servizi erogati dai territori o dallo Stato, si può o non si può avere diritto per fascia di reddito a determinate prestazioni.
Quindi sostanzialmente se ho una Porsche non avrò gli stessi diritti di chi ha una Panda, come
sì,
dire,
ecco. Sì, però ecco, su questo io francamente è vero che chi è più abbiente è più avvantaggiato di base. Certo è che mi viene comunque da dire che la disabilità è una disabilità, sia che tu sia ricco sia che tu sia povero, sei comunque disabile, e lo Stato e comunque ha il dovere di aiutarti, sia che tu sia ricco sia che tu sia povero. E siccome lo Stato latita molto per l'aiuto alle persone con disabilità, il primo concetto non deve essere non deve basarsi sul diritto economico, quindi sull'economicità, ma sul diritto stesso. Poi possiamo discutere chiaramente anche sul fatto che magari un avente Porsche probabilmente ha meno problemi di un avente una Panda, uno che possiede una Panda.
Chiaro.
Però il diritto è lo stesso.
Il diritto è lo stesso, chiaramente. E penso alla parola ISEE, penso comunque all'ISEE anche legato agli studi, legato anche ai poli di aggregazione, che in pratica hanno un pochettino rovinato questi poli di cui facevo parte. Anzi, saluto tutto lo staff dei cosiddetti PAG di Trieste. E lei, Zoccano, è da poco reduce dall'incontro di Ginevra con i vertici ONU. Secondo lei come siamo messi in Italia?
Non siamo all'anno zero, ma siamo messi in maluccio, nel senso che purtroppo noi abbiamo il nostro faro, che poi è stato ratificato con legge dello Stato, legge 18-2009, cioè la Convenzione dei diritti, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è un dettato di tanti bei principi che però restano tali se non vengono applicati. Ebbene, noi come paese siamo tra i paesi che ha applicato meno bene quasi non dico disapplicato, perché sono stati fatti dei provvedimenti importanti anche ultimamente, la legge sul dopo di noi, anche se anche qui ci sarebbero dei correttivi, però ecco, diciamo,
dovremmo fare una puntata solo sul dopo
solo
di
su
noi,
quello, esatto. Sì, sì. Però ecco, tenete conto che abbiamo ricevuto una bacchettata, o meglio 64 raccomandazioni, o recommendation come amano definirlo in ambiente internazionale, raccomandazioni allo Stato, al governo italiano, per meglio applicare sul territorio in maniera omogenea questo faro, che è la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e quella di creare anche, udite udite, un organismo, evidentemente essendo lo Stato centrale, un organismo indipendente che coordini le politiche delle persone con disabilità.
Ma a livello internazionale?
A livello nazionale, cioè di Stato nazionale, centrale, quindi analogo alla nostra amata Consulta regionale. Quindi evidentemente anche l'ONU, benché non potesse scriverlo ovviamente, come dire, per analogia, no?
Chiaro,
quindi,
però
per analogia il meccanismo è lo stesso, quindi anche l'ONU ha verificato.
Significa che funziona.
Significa che funziona questo metodo.
Visto che siamo a fine anno, quali sono i migliori, anzi maggiori risultati in questi ultimi anni, e quali sono in prospettiva di questo 2017 che sta per arrivare?
Beh, noi naturalmente i risultati fin qua conseguiti sono innumerevoli, e ovviamente in questi pochi secondi mi secca anche elencarli, perché ne dimenticherei magari qualcuno di importante. Una cosa sono sicura: gli obiettivi futuri, tra cui vi è sicuramente un nuovo riassetto del piano sociosanitario che con la regione stiamo realizzando assieme alla regione, il trasferimento ci auguriamo che possa avvenire entro l'anno in consiglio regionale della Consulta, quindi proprio a livello di sede fisica e sede legale, e la legge sull'accessibilità, una legge quadro che stiamo cercando di...
E qui ci colleghiamo al CRIBA.
Colleghiamo al CRIBA, infatti riconoscerà ufficialmente il CRIBA, non sarà più un progetto come adesso, ma sarà proprio un organismo, evidentemente, che parimenti alla Consulta, è una costola della Consulta, però sarà un organismo finanziato e codificato a livello normativo.
Quindi una regione più accessibile.
Una regione vogliamo. Più accessibile per le persone con disabilità e una regione più accessibile per tutti.
Chiaro, chiaro. Questa è una cosa bellissima, è un messaggio importante da lanciare, quindi io mi auguro assolutamente che questo 2017 sia produttivo e sia eccezionale sia per la Consulta, ovviamente anche per i nostri radioascoltatori, e io la ringrazio, Presidente Zuccano, per essere stato qua.
Ringrazio io e lei e i nostri ascoltatori per aver avuto la pazienza di ascoltarci, e grazie a Radioattività per l'opportunità che ci ha dato.
E faccio ancora tanti tanti auguri. Faccio gli auguri ai nostri radioascoltatori, faccio gli auguri al caro Mattia, a Riccardo, anche a Paolo che è qui con me.
Un augurio particolare a Paolo Agostino.
Ovviamente, ovviamente.
senza l'aiuto di Paolo non potremmo andare in onda. Quindi...
Chiaro, chiaro. Quindi grazie ancora Paolo di questa opportunità. Grazie Riccardo, grazie Mattia. Ringrazio la mia famiglia e grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato. A questo punto, con il salutarci, con l'augurarvi un buon 2017, vi ricordo che la prossima settimana non andremo in onda di venerdì, ma bensì inizia il Blando Radio Show lunedì 9 gennaio con cadenza quasi giornaliera, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 sempre qui su Radioattività. Quindi l'appuntamento è lunedì 9 gennaio alle ore 16.30. Da Marco Vitrotti, buona serata a tutti e buon 2017.
Ogni venerdì dalle 16.30 Blando Radio Show con Marco Vitrotti, lo show di Trieste per Trieste su attualità e notizie dal territorio.
Radioattività.